di affascinare da due verbi fondamentali in questa pagina, la pagina del Buon Pastore. Il verbo conoscere è citato 4 volte e il verbo donare è citato 5 volte. Sui verbi di Dio, sui verbi del volto di Dio, sui verbi del cuore di Dio. Verbo conoscere. Io sono il Buon Pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Il verbo conoscere nella Bibbia ha diversi accenti, ha diversi contenuti. Certamente ha il contenuto del conoscere, cioè del comprendere, del capire, l'intelligenza, ma ha altri accenti e contenuti interessantissimi. Per esempio, ha a che fare con il cuore, ha a che fare con un'intimità molto forte, anche fisica. Provate a pensare, capitolo 4 della Genesi, il primo libro della Bibbia, versetto 1, primo. Adamo conobbe Eva e nacque Caino. E Maria, Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 34. Allora Maria disse all'angelo, come è possibile? Non conosco l'uomo. Capite allora? Quando nella Bibbia c'è questo verbo che potenzia l'abbia, richiama un'intimità, a un rapporto squisito, profondissimo. Ora, Dio ci conosce, è un modo di dire che vuol dire Dio ci ama profondamente, ci ama davvero, ci ama da Dio. E per capire cosa vuol dire amare da Dio, vi permetto di offrirvi 2 spunti, il primo della Bibbia e il secondo del Padre Giovanni Paolo I, la Bibbia. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Isaia 49, che forza, non deve capitare, non può capitare che una donna dimentichi il suo figlio. Ma dice, ma qualora anche capitasse questa avventura, questa cosa sbagliatissima, io, il tuo Dio, mai ti dimenticherò. Che potenza. E invece Giovanni Paolo I, il Papa che pochissimo è vissuto in mezzo a noi come un raggio di sole, scriveva, diceva, col suo stile diretto, Dio il Papà, che ancora è madre, non vuole farci del male, vuol farci solo del bene a tutti. I figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo di Dio per essere amati dalla mamma. E anche noi, se per caso siamo malati di cattiveria, siamo fuori strada, abbiamo un titolo in più per essere amati dal Signore. Capito? Dio ama tutti. E quelli più lontani, più conciati, più in difficoltà, devono sapere che questa immagine di Gesù, Buon Pastore, vuol dire questo. Dio vuole bene anche a te. Questo è il primo verbo. Dio ci conosce. Conosce ciascuno di noi, ci chiama a un rapporto singolare, profondissimo, vero con ciascuno di noi. Il verbo donare. Io sono il Buon Pastore dà la vita, dà la propria vita per le pecore. Anche qui è un verbo divino, ci dice il volto di Dio. Dio dona, Dio dà la vita. Fate pensare invece quanta gente nel mondo ha vissuto con l'idea di un Dio concorrente, nemico della gioia. Basti una parola, Simone de Beauvoir, ho lasciato Dio perché mi rubava la terra. Pensate a questa idea di Dio data a un giovane, raccontata a un giovane, a scuola dice, non credere in Dio, Dio mi ruba la terra, ti ruba la felicità. Ti togli le cose più belle, che male tu fai, detta da un cattivo maestro. Ho lasciato Dio perché mi rubava la terra, mi rubava la gioia, la felicità. E dice no, Dio non ruba, Dio non toglie, Dio dona, Dio si dona. Questo è il cristianesimo, questa è la Bibbia, racconta di un Dio così, che non porta via niente, e lui che si aliena, che si dona, che dimentica se stesso per noi, non invece noi che siamo sacrificati per lui. Non pecore sacrificati al macello per lui, ma lui, il buon pastore, non è un mercenario, vuole bene alle sue pecore, e arriva a questa punta di diamante, che lui si sacrifica per noi, dentro venerdì santo, ecco la morte in croce. Ora voi capite bene, Dio ci vuole bene, Dio si dona a noi. Per questo chi legge il Vangelo rimane stupito quando guarda il primo miracolo di Gesù. Per esempio in Giovanni è il miracolo di Cana. In Marco è questo indemoniato, come dire, messo a capo, cioè il demonio potente che possiede questa persona. Arriva Gesù, taci, esci da questo mondo. Cioè in questa lotta che è la vita dentro di noi, attorno a noi, nel mondo, abbiamo questo medico del nostro cuore, delle nostre anime, della nostra libertà, del nostro mondo. Ecco i due verbi divini di Dio che oggi abbiamo ricevuto da questa liturgia. Dio conosce, ci conosce, ci ama. Dio si dona a ciascuno di noi. E allora voi capite bene che il tema diventa questo. Io sono nel cuore di Dio, dove io, ognuno mette il suo nome, deve dire, alzarsi al mattino dicendo io sono nel cuore di Dio. E quindi io vivo dentro questa certezza, questa profondità di amore che è quella che mi ha insegnato Gesù, il buon pastore. Ma cosa fare? Dio è così, ma come deve essere la nostra vita? Come si risponde a questo Gesù, il buon pastore? Con due percorsi, due cammini, pregare, poi donare, pregare, essere convinti che pregare è ricevere. Se uno prega qualcosa di Dio, di divino, da lui chiamato lo Spirito Santo, entra in noi. Un racconto, una donna, dice bene questa cosa. Nella chiesa vuota, un prete notò una donna che stava seduta con la testa tra le mani. Trascorse un'ora, poi due, e lei era ancora lì. Pensando di avere a che fare con un'anima in crisi e volendo aiutarla a pregare conforto, il prete si avvicinò alla donna e disse: posso esserti di aiuto? No, grazie, padre, rispose. Ho già ricevuto da lui, dal Signore, tutto l'aiuto di cui ho bisogno. Che l'essere convinti che anche quando noi venissimo in chiesa da soli un pomeriggio davanti al tabernacolo e guardiamo il tabernacolo, stiamo ricevendo qualcosa, perché lui, il nostro Signore, il nostro Maestro, il buon pastore, è presente. Noi lo guardiamo, lui ci guarda, noi lo amiamo, lui ci ama, lui ci ama per te. Capite? Se la preghiera diventa così, questo incontro, questa presenza di Dio e del suo Spirito che noi ricerchiamo, che noi accogliamo, quanto valga la pena pregare. Specialmente la messa domenicale che oggi cominciamo è così. E alcuni autori dicono di tradurre Gesù, buon pastore, come bel pastore. Io sono il bel pastore. Idea geniale, idea capace di consegnare un messaggio potente, perché deve colpirci, deve affascinarci, deve rapirci la bellezza dell'Eucaristia. Il passaggio da fare in fretta in questo decennio, in tutta la Chiesa, è questo: dall'Eucaristia come dovere, come precetto, vado a messa, devo andare a messa, a dire ma che bello andare a messa, e sento la parola di Dio in quella Bibbia, questo libro eccezionale. E mangio quel pane singolare che mi dona lo Spirito di Gesù, perché è la vita di Gesù. E con questo Spirito, con questa forza, affronto la vita. Tante volte noi abbiamo dimenticato lo Spirito Santo. Noi veniamo in chiesa e usciamo in chiesa ancora da solo. Che sbaglio! Dovremmo uscire di chiesa con questa potenza dello Spirito, dentro di noi, e così, e poi affrontare la vita con Lui, con lo Spirito di Gesù, parlando oggi ai genitori di Moreno e di Velasca, dicevo questa cosa, proprio la bellezza dell'Eucaristia. Uno deve dare la domenica, qualcuno usa un verbo bellissimo, deve correre all'Eucaristia, non arrivare in ritardo, ma correre, arrivare prima, perché è un dono, diventare un dono grande, solo che chissà perché noi siamo praticanti e non siamo capaci di fare questa esperienza di bellezza, questa esperienza di Dio, di libertà, di amore. Questo è l'Eucaristia. Un grande monaco, Thomas Merton, diceva: se avete paura dell'amore, non celebrate mai la messa. Che bello! Cioè, collegare l'Eucaristia al sangue del Venerdì Santo, collegare l'Eucaristia alla bellezza di un rapporto d'amore. O facciamo questo passo, ma è finita. I giovani mai verranno a messa, se la messa è un precetto, un dovere, è qualcosa che li stanca, e non c'è un rapporto di amore, un rapporto di libertà, una vita che fiorisce. La messa, abbiamo ridotto la messa. La messa è qualcosa di grande, che cambia la domenica, che cambia sabato sera. Questa è la messa. L'Eucaristia è un dono, è un super dono, è la vita di Dio che entra in ciascuno di noi. Quindi pregati, fai la messa, non perdere la messa, anche nei mesi estivi, se capisci bene, la messa ha questa serietà del sangue. E chi dal sangue ama, e poi un rapporto d'amore, la bellezza, la leggerezza che ti dà un rapporto vero di amore. E l'ultima cosa, voglio ancora 3 minuti, donati. Occorre sempre creare un rapporto personale con il Signore, non puoi occorre guardare il mondo, guardare gli altri, perché Dio ama da Dio ciascuno, ma Dio ama tutti, vuole che noi come Lui amiamo tutti. Questo è cristiano. Dio di oggi diceva così: o altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ecco la giornata mondiale delle vocazioni, preghiamo, perché ogni cristiano si sente sacerdote, profeta e re, ma che nascono anche da una vita cristiana intensa queste vocazioni speciali, missionarie, sacerdotali, religiose. È il momento nel quale non capitano tante cose. Come il matrimonio in chiesa, dall'amore eterno, si è un po' sbilanciato, si è sfruttato, impicciolito da diventare convivenza, così poca gente dice, poca giovani dicono, do la vita, voglio fare padre, e ho paura del per sempre e del futuro. Ma solo da grandi amori, grandi, nascono grandi gente. Vuol dire che ogni piccoli amori, amori tascani, e la vita resta triste per tutti, perché soltanto l'amore, il dono, rende la vita più bella, la colora. Chi di noi ama di più in questo momento è la persona più felice. E lascio l'ultima frase, una frase di Camus, che dice così: c'è da vergognarsi a essere felici da soli. Se siamo felici, se le cose ci vanno bene, ricordiamo questa frase: c'è da vergognarsi a essere felici da soli. C'è tanta gente alla quale occorre il nostro sorriso, occorre il nostro amore, occorre il nostro